Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, oggi facciamo un po' un riassunto delle ultime cose successe nel mondo, perché di cose ne sono successe un bel po' in questi ultimi giorni e noi non facciamo una puntata strettamente di attualità da venerdì scorso, perché lunedì abbiamo fatto lo speciale su Neuralink, ieri non siamo andati in onda perché era festa. E quindi, visto che sono passati un po' di giorni e che è pur sempre il 2020, e nel 2020 di cose ne succedono, più o meno una giornata media del 2020 equivale a 7 giornate, di un anno normale, è un po' tipo gli anni dei cani, dovete sempre moltiplicare per 7. E quindi ecco, facciamo un po' un riassunto di tutte le cose che sono successe nel frattempo. Prima di cominciare, come ogni giorno, vi ricordo che trovate tutte le notizie di cui parlo sulla pagina della rassegna stampa italiachecambia.org e che potete scrivermi nei commenti del video su YouTube, su Spreaker, su Spotify, ovunque state vedendo o ascoltando questo podcast, se avete notizie che volete segnalarmi, commenti, feedback, qualsiasi cosa. Va bene, allora partiamo dagli Stati Uniti, perché in un lungo articolo, Francesco Costa ripercorre gli ultimi folli giorni degli Stati Uniti, dove ne sono successe un po' di tutti i colori. Dalla querela di Trump contro i social, di cui abbiamo già parlato, alle proteste per l'uccisione di George Floyd, a Minneapolis, che ancora stanno andando avanti, alla decisione di Trump di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e di abbandonare, definitivamente Hong Kong al suo destino. Insomma, ne sono successe tante, proviamo a ripercorrerle un po' per volta. Partiamo proprio da Minneapolis, dove quella appena trascorsa è stata l'ottava notte di proteste, proteste che ormai fra l'altro sono diffuse in moltissime altre città degli Stati Uniti e quindi insomma è diventata una sorta di protesta generalizzata contro la violenza della polizia, nei confronti degli afroamericani e in generale contro un razzismo che è ancora tristemente diffuso negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti purtroppo. Uno degli aspetti che mi era sfuggito quando ne ho parlato la volta scorsa è che forse può sembrare rilevante, ma almeno per quanto mi riguarda ha tinto tutta la questione di tinte ancora più fosche, è il motivo per cui era scattato l'arresto, il fermo di George Floyd. Praticamente, forse l'avrete già sentito, ma comunque ve lo racconto brevemente, un tizio di un ristorante ha chiamato la polizia raccontando che un uomo afroamericano aveva pagato il conto con una banconota da 20 euro, 20 euro, 20 dollari, che sembrava falsa, quindi era semplicemente una segnalazione. E la polizia è arrivata per controllare, ha trovato quest'uomo, che era appunto George Floyd, che era ancora nei paraggi, seduto in macchina, senza armi, senza nessuna ragione che potesse far pensare che quell'uomo fosse un pericolo, fosse pericoloso o potesse in qualche modo danneggiare qualcuno, e è stato fermato. E poi, insomma, quello che è successo dopo lo sapete già. Tra l'altro, appunto, con la morte dell'uomo per soffocamento, il verbale iniziale della polizia che parlava di cause di incidente medico e poi il filmato che era stato girato fortuitamente da un passante e che ha portato alla luce la verità e ha anche fatto scoppiare tutte le proteste. Ora, ovviamente, non è che se Floyd fosse stato un rapinatore o anche uno stupratore o qualsiasi cosa sarebbe cambiato qualcosa, nel senso non sarebbe stato ovviamente comunque giustificabile l'atto fatto dal poliziotto. Però non lo so, alla luce di questo motivo così futile, e parlo più a livello emotivo che razionale, questa cosa fa ancora più rabbia e diventa ancora più inspiegabile. Fra l'altro, le manifestazioni iniziali che sono seguite a questo atto sono state largamente pacifiche, ma trattate dalla polizia come se fossero una sorta di insurrezione, quindi usando gas lacrimogeni, proiettili di gomma, granate stordenti per disperdere i partecipanti. E arrivando persino all'assurdo arresto di un giornalista della CNN, che era un giornalista di colore, fra l'altro, della CNN, che era arrivato sul posto per filmare quello che stava avvenendo. Poi dopo, ovviamente, il giornalista è stato subito rilasciato e la polizia di Minneapolis si è scusata pubblicamente con la CNN, però questo per far capire anche il clima che si respirava in quel momento. Tutto ciò, fra l'altro, unito al fatto che purtroppo i fatti di Minneapolis non sono un caso isolato, ma sono l'ultimo episodio di una catena di eventi violenti che vedono i tristi protagonisti, i poliziotti statunitensi, la polizia statunitense contro i cittadini statunitensi di origine africana, il che ha portato a questa specie di escalation di proteste e scontri in tantissime città, con arresti, feriti, eccetera, eccetera. Fra l'altro, ieri sera Trump, dopo aver affermato di essere insomma, lui se ne è uscito con questa dichiarazione in cui ha detto che lui è indubbiamente il presidente degli Stati Uniti, della storia degli Stati Uniti, che ha fatto di più per la comunità afroamericana dopo Abramo Lincoln. E poi subito dopo ha detto che non esiterà a usare l'esercito per sedare le proteste e proteggere la proprietà privata dei cittadini rispettosi della legge. Quindi anche in questa situazione, di fronte a episodi di razzismo così eclatante, la proprietà privata dei cittadini rispettosi della legge è la priorità per il presidente degli Stati Uniti. Insomma, non si respira un bel clima negli Stati Uniti e Trump, che fra l'altro da diverse settimane è dato in svantaggio nei sondaggi rispetto a Biden in molti degli stati chiave, cosa che è abbastanza sorprendente e sembrava, insomma, non era così plausibile fino a qualche mese fa, ha iniziato una strategia del tipo sparatutto, in cui ha iniziato a colpire bersagli un po' a caso e quindi oltre alle sparate sulle proteste, oltre alla querela con i social di cui abbiamo già parlato, venerdì sera ha annunciato che gli Stati Uniti usciranno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo averlo già detto varie volte, ma insomma l'ha annunciato ufficialmente, e smetteranno di finanziarla, sostenendo che l'ente è sotto il totale controllo della Cina, e ha anche annunciato che sospenderà il trattamento speciale riservato dagli Stati Uniti fin qui a Hong Kong, di fatto abbandonando la ex colonia britannica, nonché regione a statuto speciale cinese, alle sue sorti, quindi scusate, praticamente lasciando campo libero alle mire della Cina di annettere completamente il territorio sotto il suo dominio. Allora, va bene, abbandoniamo per un po' gli Stati Uniti, poi ovviamente nei prossimi giorni continueremo a parlare di quello che succede, e veniamo in Italia, perché anche in Italia ne sono successe di cose in questi giorni, con varie manifestazioni, da quelle dei cosiddetti gilet arancioni alla manifestazione del centrodestra di ieri in occasione della Festa della Repubblica. I gilet arancioni, parliamo soprattutto di questa prima manifestazione, sono un po' la trasposizione italiana dei gilet gialli francesi, che movimento che era nato 2 anni fa, proprio nel maggio 2018, per protestare contro il caro vita e l'aumento dei prezzi dei carburanti. E i gilet arancioni sono nati invece nel 2019, scusate, come movimento politico vero e proprio, guidato dal ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, che non so se ve lo ricordate. Era lo stesso dei movimenti dei Forconi, quelli che nel 2013 animarono varie proteste in varie parti d'Italia. E cosa sostengono e cosa vogliono i gilet arancioni non è chiarissimo. Fra le varie affermazioni di Pappalardo c'è, cioè, che il Covid non esiste e altre teorie più o meno strampalate. Comunque, quello che mi interessava notare, sospendendo il giudizio su queste iniziative, secondo me è interessante leggere questo tipo di manifestazione come un sintomo di un fenomeno che è in atto un po' in tutto il mondo, di frammentazione della visione del mondo, prima ancora che di polarizzazione politica. Cioè, è un po' complesso da spiegare qui in poche parole, però l'impressione è che il problema di oggi va ben oltre appunto la polarizzazione politica e il fatto di avere idee diverse su come risolvere i problemi, ma si estende proprio alla comprensione della realtà, quindi al fatto che esistano o non esistano i problemi e a quali questi problemi siano. Per semplificare, non è che di fronte a un muro bianco ci dividiamo perché io lo voglio dipingere di giallo e tu lo vuoi dipingere di viola, ma piuttosto ci dividiamo sul fatto che il muro non sia effettivamente bianco, perché io lo vedo marrone e tu magari lo vedi grigio. E questo è ovviamente un problema che sta ancora a monte, che rende molto più complicato trovare delle soluzioni comuni ai problemi, proprio perché non siamo neanche d'accordo su quali siano i problemi. Ci sono una serie di fattori che hanno fatto sì che questa situazione degenerasse fino al punto attuale, insomma, questa frammentazione della visione del mondo. Credo che siano quattro i fattori principali che hanno influito. Il primo è la crescente complessità del mondo, quindi il fatto che il mondo là fuori è sempre più complesso e sempre più difficile da interpretare e da capire per chiunque di noi, compresi chi come me fa il giornalista, cioè è veramente molto difficile, tante cose sono difficilissime da inquadrare, da capire e noi stessi, appunto, che facciamo i giornalisti, ci interroghiamo quotidianamente su che lettura dare a certi fenomeni, figuriamoci per chi non fa questa cosa di mestiere. Il secondo motivo è il funzionamento del nostro cervello, di cui abbiamo già parlato qualche volta. Il terzo è il funzionamento dell'economia di mercato, applicata all'informazione, che ovviamente ha bisogno di creare nicchie specifiche e queste nicchie hanno tutta una serie di conseguenze. E il quarto motivo sono probabilmente i social network e le loro dinamiche a bolle che hanno creato all'interno della società. Ne parliamo meglio un'altra volta, per adesso accontentiamoci di fotografare questa... Fotografare, sì, non so perché, ma anche quando parlo giusto, dico le cose giuste, poi mi viene il dubbio di aver sbagliato a pronunciare. Fotografare la situazione e a tenerla lì da una parte. Per concludere, anche se ho sforato di brutto già i 10 minuti, una notizia che ci fa tirare un po' una boccata di ossigeno in questo quadro a tinte un po' cupe, che riguarda le emissioni di CO2 in Europa, perché secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati venerdì dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'Unione Europea ha ridotto le proprie emissioni di gas a effetto serra, quindi di CO2 o di gas CO2 equivalenti, del 23,2% dal 1990 al 2018. E fra l'altro si nota un certo andamento incrementale, nel senso che ogni anno si riducono un pochino di più. Nel 2018 le emissioni dell'Unione Europea sono diminuite del 2,1% e con le maggiori riduzioni che sono dovute alla produzione di energia elettrica, nel senso che sono state chiuse centrali a carbone. C'è stata una complessiva transizione verso le rinnovabili che sta continuando e questa cosa ha inciso sul computo complessivo delle emissioni. È sicuramente un buon segnale, è un segnale di inversione di tendenza molto interessante. È sufficiente? No, non è assolutamente sufficiente. Consideriamo solo che per rientrare negli accordi di Parigi, che comunque sono accordi comunque abbastanza approssimativi, dovremmo ridurre globalmente dell'8% ogni anno le emissioni di CO2, e qui stiamo parlando dell'Unione Europea, che probabilmente è uno dei luoghi al mondo dove si sta facendo di più in questo senso, in cui lo stiamo riducendo del 2% all'anno, a parte probabilmente quest'anno 2020, in cui sarà un anno sui generis e le diminuiremo molto di più, ma per via di fattori esterni. Però ecco, non è ancora assolutamente sufficiente, però è interessante notare questo cambiamento di tendenza, perché anche i fenomeni del mondo fisico e soprattutto dei sistemi complessi come le società umane non sono lineari e quindi un cambiamento di tendenza è sicuramente un buon segno, è una buona notizia. Va bene, io ho esagerato, oggi sono a 13 minuti passati, quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, più o meno, e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!